E buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia. Come sempre dedichiamo la nostra trasmissione a Gabriellina, Salvatore, Francone e ai tanti tanti altri compagni e compagne che hanno condiviso sogni, speranze e lotte insieme a noi e la cui memoria piena di affetto continua a dare energia e continuità nelle nostre idee e nelle nostre notti, nelle nostre lotte per un mondo giusto, equo e solidale e tanto altro. Quindi prima di proseguire ricordiamo che le prossime assemblee, altrimenti ci passa di mente, delle prossime assemblee delle e donne delle libere soggettività dei consultori del Lazio ci saranno come ogni primo martedì del mese, domani che è 6 giugno, dalle 15 alle 17, dove a via al consultorio di via Denina, che si trova alla fermata metro Furio Camillo lì vicino. Quindi domani c'è il consultorio di via Denina, sempre 15-17, mentre giovedì 8 giugno, sempre dalle 15 alle 17 in via De Levi 10B al Quadraro, c'è la fermata vicino alla fermata metro Porta Furba, come ogni secondo giovedì del mese c'è l'assemblea delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio. Poi la prossima settimana, questa ve l'anticipiamo perché è proprio vicina alla nostra trasmissione di lunedì, quindi la prossima settimana, martedì 13 giugno, come ogni secondo martedì del mese, l'assemblea si terrà al consultorio di via Resede 1 a Centocelle e poi vi aggiorneremo. Intanto ricordatevi l'appuntamento di domani, martedì 7, al consultorio di via Denina, vicino alla fermata Furio Camillo, e poi quella di giovedì, sempre alle 15 alle 17, a via De Levi al Quadraro, la fermata della metro Porta Furba. E poi intanto ricordiamoci, ve lo anticipiamo, lo abbiamo già fatto e ve lo ricorderemo ancora, che il 22 giugno celebriamo a Piazza Esquilino dalle 17 alle 19, a 45 anni dall'occupazione del repartino del Policlinico Umberto I, l'aborto libero, sicuro e gratuito, con tutti i vari laboratori e tanto altro. Quindi non prendete impegni per il 22 giugno. E poi invece rispetto a quello che c'è stato di carino e di importante, c'è stato il 1 giugno a Piazza dei Mirti un PRIOT, cioè un coordinamento cittadino che si incontra con lo scopo di creare un Pride radicale, transfemminista e intersezionale, un modo diverso di fare il Pride che da diversi anni è preso d'assalto da aziende che lo utilizzano come occasione per pubblicizzare i loro brand. E eravamo in piazza anche per opporci a questa pratica di rainbow washing e di appropriazione capitalistica delle nostre lotte. Un corteo bello e colorato, partito da Piazza dei Mirti, e di cui vi leggiamo alcuni interventi, e ve li avevamo già anticipati la volta scorsa, e vi leggiamo quello di non una di meno proprio rispetto al Pride. Poi anzi vi leggiamo anche un articolo uscito sull'Espresso rispetto al Priot, ma intanto una brevissima pausa musicale. E questo è l'intervento di non una di meno uno degli interventi che c'è stato al Pride del 1 giugno, quello che si è svolto a Piazza dei Mirti. Proprio poche settimane fa si sono tenuti a Roma gli Stati Generali della Natalità, un evento vetrina pensato e popolato principalmente da uomini, bianchi, cisgender, eterosessuali e tendenzialmente abbienti. In pratica, il festival del privilegio. All'interno di questo consesso si è parlato di inverno demografico, un inverno che però tiene conto di un solo orizzonte di nascite, quelle generate da un uomo e una donna bianchi e possibilmente cattolici. Ancora una volta, dunque, è stato costruito ad hoc il perfetto palcoscenico da cui ribadire che l'unico e il solo modello auspicabile e perseguibile è quello rappresentato dalla famiglia tradizionale, quella del pater familias, dell'angelo del focolare, quella dell'oppressione dei ruoli binari di genere. L'ambito che, con più frequenza, dati alla mano parlano del 97% dei casi, fa da scenario alle molteplici forme con cui si esprime la violenza di genere. È di oggi la notizia, quindi questo è dell'intervento del 1 giugno, è di oggi la notizia che l'ennesimo femminicidio, quello di Giulia Tramontano, 29 anni e al 7° mese di gravidanza, sia stato compiuto dal fidanzato di lei, perché scoperto ad avere un'altra storia. Il fatto che nessuno avesse creduto ad un allontanamento volontario, ma anzi si sospettava da subito di lui, la dice lunga su quanto ormai siano normalizzati i femminicidi. Ad oggi sono le 47 donne ammazzate, di cui 39 le vittime di femminicidio, quasi 8 al mese. L'ultima è Pierpaola Romano, 58 anni, uccisa da un suo collega che poi si è suicidato. Oggi il tema della denatalità viene quindi utilizzato in modo strumentale per rafforzare ancora di più il ruolo della famiglia tradizionale come principale istituzione su cui fondare l'organizzazione sociale, per concretizzare con toni muscolari quel Dio patria famiglia che questo governo vorrebbe imporre a tutte, nonché per affermare la legittimità di politiche razziste, sessiste e omo-lesbo-bitransfobiche. In poche parole, solo alcuni figli vanno bene, ma non tutti. Ci servono figli bianchi che, da adulti, andranno a comporre l'italica forza lavoro, oggi minacciata dalla presenza delle soggettività migranti, sfruttate e sottopagate. In poche parole, fare figli per salvare la patria. Ed ecco che allora le misure immaginate per promuovere la natalità non hanno nulla a che vedere con l'implementazione di adeguate misure di welfare o con il finanziamento di servizi sociosanitari o di asili e materne pubbliche. Si decide invece, e di questo ringraziamo sentitamente l'AIFA, di fare dietro front sulla prospettiva di gratuità della pillola anticoncezionale, di strizzare l'occhio e gonfiare il portafoglio ai gruppi pro-life, di muovere una vera e propria guerra contro la libertà di scelta e autodeterminazione delle donne e delle persone con utero che decidono, o meglio vorrebbero, di abortire o di cancellare l'esistenza di quei bambini nati dentro famiglie omogenitoriali. Per questo il 6 maggio eravamo ad Ancona, che conta una delle percentuali più alte di obiezione di coscienza sull'interruzione volontaria di gravidanza. E per questo oggi abbiamo deciso di portare in queste strade il nostro favoloso corpo collettivo, perché vogliamo rivendicare il nostro diritto di scegliere sui nostri corpi, per ribadire e godere delle nostre differenze, per opporci alla violenza di un governo fascista che ci parla della crisi di una natalità bianca, mentre esclude e discrimina le persone razzializzate e con background migratorio che nascono, crescono e vivono in Italia. Un governo che non ci consente di autodeterminarci, che stigmatizza la povertà facendo a pezzi misure già insufficienti come il reddito di cittadinanza e non si occupa di creare politiche sociali strutturate che riconoscano le nostre reti di cura. Un governo che toglie legittimità alle famiglie LGBTQIA+, vietando la registrazione del figlio di coppie omogenitoriali nei comuni di residenza. Un governo che arbitrariamente trasforma i nostri corpi in campi di battaglia, negando un aborto libero, sicuro e la contraccezione gratuita a tutte le persone gestanti. Siamo qui, come eravamo al Salone del Libro di Torino, a portare i nostri omaggi alla ministra Roccella, coi nostri corpi indecorosi e desideranti, per affermare ancora una volta che non resteremo a guardare mentre si decide sulle nostre vite e che non c'è dialogo possibile con chi si pone l'obiettivo di invisibilizzarci e annientarci. Siamo e saremo marea favolosa contro queste politiche ottusamente fasciste. Non vi daremo tregua. E questo è l'intervento di non una di meno al Priot che c'è stato giovedì 1 giugno. Adesso però vi voglio leggere, dopo un altro brevissimo stacco musicale, un articolo che è uscito sull'Espresso. Un momento. Ed ecco l'articolo sull'Espresso di Diletta Bellotti, che è interessante leggere perché un po' ecco, ci fa pensare alla nascita del Priot. Il 1 giugno una rivolta transfemminista queer ha attraversato le strade del quartiere romano di Centocelle. Si tratta del Priot Pride, il primo Pride anticapitalista e auto-organizzato in città. Siamo entrati infatti nel mese del Pride, dicitura già di per sé stridente e faticosa, come se il Pride fosse una festa a tema, momentanea e permessa entro limiti e non un percorso politico giornaliero. A febbraio 2023, lontano dall'ordine decoroso e costituito, Priot, il Pride romano indecoroso oltretutto, questo è l'acrostico, Priot Pride romano indecoroso oltretutto, è nato in un gran chiasso con lo scopo di coordinare soggettività queer e transfemministe del panorama romano. Nelle parole del coordinamento si dice: Priot nasce per desiderio e per rabbia, mossi dal bisogno di costruire un Pride dal basso, radicale e transfemminista. Priot rivendica lo stare dentro una lotta che sia al contempo antirazzista, ecologista e antifascista. È un Pride che combatte al fianco di chi non ha una casa, di chi non ha lavoro o è sfruttato dal sistema capitalista, al fianco di chi è vittima di repressione politica. Priot è dunque un percorso necessario nella capitale per chi vuole costruire percorsi di lotta ben oltre le giornate di giugno. La liberazione queer avviene in spazi che non sono quelli del capitale della violenza di Stato, è infatti antitetica per storia e natura al capitalismo e al nazionalismo. Ci sono miriadi di casi espliciti di ciò, multinazionali come Johnson & Johnson, che nel mese del Pride si dicono vicini alla comunità LGBTQIA+, finanziando allo stesso tempo candidati politici che promuovono leggi contro le persone trans. Un altro esempio è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha accolto il Pride di Roma e a distanza di qualche settimana, patrocinato gli Stati Generali della Natalità, iniziativa chiave della destra nazionalistica, clericale e patriarcale. Per questa ragione, un percorso come quello di Priot e quelli affini, seppur in modalità diverse, in altre città d'Italia, respinge con rabbia intransigente un capitalismo e dei rapporti con le istituzioni che vengono raccontati come ineluttabili. Non c'è niente di naturale o inevitabile in questo presente qui. È un sistema simbolico che trae la sua efficacia dal perpetrarsi di convinzioni collettive. Le soggettività di Priot aspirano ad ispirare una speranza radicale, esponendo la mutevolezza di queste relazioni sociali. Mentre invece il sistema economico e politico vigente ha trasformato le istanze della comunità LGBTQIA+, in prodotti di marketing, mercificando le sue istanze, radicali per natura. Questo meccanismo trova il suo culmine in un Pride vetrina limitatamente rappresentativo, che costringe la comunità a sfilare al fianco di brand multinazionali, polizie e stati apartheid. Sono dinamiche di washing, appunto, di depotenziamento e diluizione delle istanze LGBTQIA+, per renderle digeribili e normalizzate con la retorica stantia del love is love, appunto per dire accettateci, siamo proprio come voi. Ridiamo spesso e con un certo fastidio dell'esigenza di alcuni alleati, tra virgolette, di citare chi nel regno animale ha comportamenti omosessuali, con lo scopo di argomentare il fatto che l'amore queer è anch'esso naturale. Ecco, diciamo che possiamo perseguire il rispetto e la tutela dei diritti altrui senza per forza eguagliarli a dei bonobò, senza dover scomodare Stonewall. La storia del movimento LGBTQIA+ pretende radicalità, deve tracciare nuove forme del possibile, se non soffoca, affinché ogni giorno sia Pride e il Pride sia rivolta. E questo è l'articolo di Letta Bellotti sul Pride di cui vi parlavo, e che si è svolto giovedì 1 giugno a Centocelle, insomma, che è partito da Piazza dei Mirti e che è stato veramente molto bello e colorato. E poi passiamo ad un altro, ad altri eventi che ci sono stati il 2 giugno. Dopo aver parlato del Pride di giovedì 1 giugno, arriviamo al corteo del 2 giugno che si è svolto da Piazza dei Consoli a Don Bosco. L'altro, ce n'è stato un altro a Largo Argentina nella stessa mattina. E venerdì, perché quel 2 giugno non ci avevamo niente da festeggiare, ecco perché, per ribadire soprattutto che non abbiamo nulla da spartire, né tantomeno da festeggiare, con una repubblica fondata sulla guerra. Quindi si è manifestato contro le guerre esterne, nelle quali l'Italia, insieme ad altri stati, è capofila nel fornire armi, soldati e intelligence, alimentando le sofferenze delle popolazioni ucraine, russe, yemenite, sudanesi, palestinesi, curde, continuando a depredare i territori e costringendo molte persone a fuggire in cerca di una vita migliore. Si è manifestato, oltre contro le guerre esterne, anche contro le guerre interne, quella che causa stragi sui posti di lavoro, quella contro chi non possiede documenti in regola, contro chi non ha casa e lotta per averla, quella della violenza patriarcale, della devastazione ambientale e del disciplinamento, che inizia nelle istituzioni scolastiche, quella contro ogni forma di ribellione, la cui punta di diamante è rappresentata dal 41 bis, ergastolo ed ostatività. Abbiamo deciso di scendere in strada ancora questa volta con un corteo a Don Bosco, appunto vi ricordo che l'altro c'era a Largo Argentina, un quartiere popolare con il quale abbiamo voglia di comunicare, confrontarci e condividere i nostri punti di vista. Il quadrante ospita degli enti, tra cui l'Enasarco, che impuniti lasciano migliaia di case vuote per meri calcoli finanziari, a discapito di tutti coloro che una casa non riescono a permettersela. Bisogna ricordare che una parte importante di questo territorio è occupata dall'aeroporto militare di Centocelle, che abbraccia diversi quartieri popolari. Pensate, all'interno di un quartiere così grande c'è un aeroporto militare. Questo è il luogo in cui si esercita la direzione delle operazioni militari delle forze armate italiane, nonché il contributo delle forze armate alla NATO. È stato un bel corteo che si è snodato appunto da Piazza dei Consoli e poi via, per via dell'aeroporto, lungo parte della Tuscolana. È stato bellissimo appunto vedere la via Tuscolana occupata dal percorso, no? da tanta gente, e poi di nuovo davanti all'aeroporto militare fino a Piazza Don Bosco. Ed a proposito di guerre esterne, per cui appunto contro cui si è manifestato, ed interne, durante il corteo si è ricordato delle bombe e di tutto quel cemento di cui ci stanno ricoprendo e che invece dovrebbero cercare di togliere, visto appunto gli eventi climatici. In Italia, come ovunque, il mercato delle armi di distruzione e quello delle armi di costruzione sono nelle stesse mani. In molte parti del mondo, da Kiev alla Palestina e al Kurdistan, si specula sul massacro di esseri umani e sulla futura ricostruzione. A Roma, sulla trasformazione della città in una macchina per il turismo e gli affari immobiliari, e sull'espulsione massiccia di migliaia di persone dalle loro case. Tra gli azionisti di Leonardo SPA troviamo Vanguard e Goldman Sachs, proprietari di grandi quote dei fondi avvoltoio come Blackstone e Cerberus, enormi concentrazioni di capitali che puntano ad accaparrarsi case e palazzi in tutta Europa. L'industria del cemento, come quella delle armi e quella farmaceutica, tiene insieme destra e sinistra, mafie legali e mafie illegali, trafficanti e giudici, super ricchi e criminali di quartiere. In questo gioco di violenza e potere si estrae valore da ogni aspetto della vita delle persone. È la festa della Repubblica, ma viviamo in un paese che celebra il privato, in ogni suo aspetto. Tantissime persone non hanno accesso a una casa dignitosa. La spesa alimentare e per le bollette di luce e gas sta raggiungendo massimi storici. Gli stipendi sono bloccati da decenni, i divari retributivi aumentano. Sanità, istruzione e servizi pubblici vengono sempre più esternalizzati e privatizzati. Al contempo, gli stati europei spendono miliardi in armi, autorizzano e finanziano la distruzione del pianeta. Forse non riusciremo a fermare le bombe, ma possiamo ostacolare alcuni processi che avvengono in città. Possiamo bloccare gli sfratti, impedire le demolizioni, fermare i cantieri e l'avanzare del cemento. Guerre interne e guerre esterne sono due tentacoli della stessa idra capitalista. E carina questa, c'era anche in uno dei volantini distribuiti, ecco, mi sto leggendo un po' qua e là le varie argomentazioni che poi ovviamente coincidono tutte quante. C'è appunto in uno di questi volantini proprio l'immagine di un'idra che appunto qualcuno sta cercando di sconfiggere, ma insomma è bella grossa e bella potente. Negli interventi di cui appunto vi ho letto, vi sto leggendo alcune riflessioni, alcuni punti, si è ricordato come nel 2022 la spesa militare mondiale ha raggiunto la somma record di 2.240 miliardi di dollari, mentre le classi subalterne si impoveriscono, i guadagni delle aziende produttrici di armi aumentano a dismisura. La guerra è sempre stato un interesse delle classi dominanti. Per i più poveri, invece, è un tritacarne. Usciranno sempre sconfitti da ogni guerra. Si è ricordato inoltre che dall'inizio degli anni 90 del secolo scorso, molti paesi e molte popolazioni sono state annientate nel contesto della cosiddetta guerra infinita, strategia finalizzata a conservare l'egemonia statunitense sul pianeta e a rapinare risorse per sostenere il proprio sistema capitalista in perenne crisi. Jugoslavi, iracheni, afghani, siriani, libici, hanno pagato con il sangue le avventure militari degli Stati Uniti d'America. Ora tocca alle popolazioni dell'Ucraina. Perché il corteo? Questa guerra rappresenta inoltre un attacco a tutti gli sfruttati e le sfruttate del pianeta. Ad ogni fronte di guerra esterno, ai confini nazionali, corrisponde infatti un fronte di guerra interno, come dicevamo prima, cioè un'offensiva delle classi dirigenti degli stati nazionali contro gli strati più poveri della popolazione. In Italia, ad esempio, l'imporsi dell'economia di guerra comporta un evidente aumento del costo della vita, ulteriori tagli ai servizi pubblici e quindi sanità, scuola, trasporti e via dicendo, e quindi un rapido e diffuso impoverimento. Ma non solo. In tempi di guerra, tutti i governi nazionali devono inevitabilmente intensificare il controllo e la repressione affinché i sacrifici imposti siano accettati e la narrazione guerrafondaia non venga criticata. Interesse di tutti è fermare la macchina bellica, agendo ognuno nel proprio paese. Se il nemico è a casa nostra, occorre infatti chiedersi quali sono le strutture dislocate nei territori in cui viviamo che collaborano, sostengono e speculano sulla guerra in Ucraina. Quali sono i dispositivi che, oltre a sostenere le privazioni e i sacrifici materiali imposti dall'economia di guerra, comportano anche l'istituzione di una società della guerra, fondata su forme di controllo e disciplinamento sempre più estese, individualizzate ed efficienti? Ecco, nel nostro territorio l'aeroporto militare di Centocelle, no? Questo è il motivo del perché si è fatto il 2 giugno a Don Bosco. Si tratta di una base che coordina le operazioni militari italiane all'estero. In caso di guerra è un obiettivo militare di primaria importanza, posto irresponsabilmente al centro di una delle zone più densamente popolate d'Europa. Lì, se succede qualche cosa, c'è veramente una strage, per quanto insomma sappiate quanto sia grande, no, la zona del Quadraro, Cinecittà, Don Bosco, no? Una piena di palazzi, di gente. Quindi immaginate che cosa possa succedere in caso di guerra. Quindi fuori le basi militari da Roma Est e da ovunque. Poi si è parlato durante il corteo dell'Università La Sapienza, la principale università italiana che collabora attivamente con l'industria militare e con l'esercito, forma i tecnici, i militari e contribuisce allo sviluppo delle armi. Quindi fuori i fabbricanti di armi dalla Sapienza e da tutte le università. La Tiburtina Valley, sul nostro territorio, sono presenti tutte le principali industrie del comparto industriale militare. Leonardo, Altran, Elettronica Group, Rheinmetall Italia, Thales Alenia Space, MBDA, Airbus, eccetera. Quindi fuori i fabbricanti di morte dai nostri quartieri e da tutti gli altri. E poi l'industria della comunicazione. In un paese in cui la maggior parte della popolazione è contraria all'invio di armi in Ucraina, l'industria della comunicazione ha la funzione di condizionare e produrre il consenso verso la guerra. I principali media, tramite una scandalosa propaganda di guerra e la criminalizzazione del dissenso, sono parte integrante della macchina bellica. Quindi occorre fare attenzione alle falsità. Siamo sommersi dalle falsità di una narrazione ufficiale e mediatica sostenuta a tamburo battente da tutto l'arco partitico. La guerra in Ucraina è stata provocata, innescata, voluta dagli Stati Uniti e dalla NATO e dal codazzo degli alleati, Europa compresa, per la supremazia del dollaro e per il controllo delle materie prime. L'Ucraina sarà distrutta dall'imperialismo occidentale, così come è già successo alla Jugoslavia, all'Afghanistan, all'Iraq, alla Libia, alla Siria. Anche l'Italia è in guerra. Il nostro paese invia ogni sorta di finanziamenti, moltissimi soldi, uomini e mezzi. Dai nostri porti partono armi. Il nostro paese ospita moltissime basi militari americane e NATO, testate nucleari, un mega sistema satellitare fondamentale per il controllo dei droni e delle forze armate americane dislocate in altri paesi. Nelle nostre regioni vogliono aprire laboratori di sperimentazione di armi biologiche. Viviamo su una polveriera. Ci potremmo meravigliare se diventeremo un bersaglio? La popolazione è sempre più impoverita. Tagli continui a servizi sociali, rami quasi assenti in molte parti del territorio, prezzi alle stelle, inflazione galoppante, sanità e scuola allo sbando, abitazioni carissime da comprare e affitti improponibili, salari da fame. Ecco, questi di cui vi ho parlato sono i contenuti e i motivi di questo nostro corteo che ha sfilato il 2 giugno da Piazza dei Consoli. E visto che abbiamo nominato la salute, che quella un paese civile non dovrebbe mai mancare, non dovrebbero mai mancare i servizi per la salute, vi raccontiamo, e io non vorrei raccontarvelo, cosa è successo a Brescia. Ma prima una breve pausa musicale. A proposito di articoli che non vi avremmo mai voluto leggere, tra i tanti che purtroppo vi abbiamo dovuto leggere per informazione, purtroppo, è quello di www.ambientebio.it, ma insomma poi sappiamo che è successo, insomma. Apre il primo pronto soccorso a pagamento, la morte della sanità pubblica. By Gino Favola. In un'epoca in cui il sistema sanitario nazionale è sotto la pressione dell'approccio neoliberista e dei continui tagli finanziari, la recente notizia proveniente da Brescia fa emergere ulteriori preoccupazioni. Si è aperto il primo pronto soccorso a pagamento d'Italia, chiamato BresciaMed. Questo nuovo servizio, specializzato in ecografie, visite d'urgenza ed esami ematici urgenti, solleva interrogativi sul futuro della sanità pubblica italiana e la sua deriva verso un modello privatistico. Quindi un sistema sanitario nazionale compromesso. Un tempo il Servizio Sanitario Nazionale Italiano era un vanto, ma negli ultimi anni il processo di aziendalizzazione ha minato l'efficacia del comparto, già gravato da continui tagli finanziari. Da sempre ci battiamo contro l'idea di istituti ospedalieri di spa che sono una contraddizione in termini. L'apertura di un pronto soccorso a pagamento a Brescia rappresenta un segnale emblematico di questa deriva. Nonostante l'amministrazione di centrosinistra, che ha recentemente vinto le elezioni nella città, si promette risposte rapide e si definisca il progetto come pionieristico, bisogna considerare l'articolo 32 della Costituzione, che garantisce cure gratuite agli indigenti. Questo nuovo modello privatistico rischia di accentuare il divario tra coloro che possono permettersi cure tempestive a pagamento e coloro che non possono. E poi un caso drammatico nel sud Italia, ma tanti che sconosciuti ce ne sono purtroppo. Scendendo più a sud, precisamente a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, emerge una tragica vicenda. Un uomo di 59 anni, colto da un infarto, è deceduto durante una corsa disperata verso l'ospedale di Polistena. Tuttavia, a causa della mancanza di ambulanze disponibili nel paese, è stato costretto a utilizzare l'auto del fratello. Questo episodio sconvolgente solleva interrogativi sulla mancanza di un pronto soccorso adeguato e sulla necessità di garantire un'adeguata assistenza sanitaria in una società civile. È inaccettabile che i familiari siano istruiti telefonicamente ad intervenire con il massaggio cardiaco in assenza di un'ambulanza adeguatamente equipaggiata. Ci sono delle priorità sbagliate e delle risorse mal impiegate. Le due notizie tragiche sono collegate tra loro. È importante ricordare che nell'area di Polistena, nella regione calabrese, sono stati chiamati a prestare servizio 500 medici provenienti da Cuba. Sebbene si sia voluto sottolineare il loro contributo, questa decisione ha mortificato la professionalità dei professionisti locali e ha comportato costi considerevoli per corsi di lingua, formazione e alloggio. Queste risorse avrebbero potuto essere impiegate per l'acquisto di ambulanze o la creazione di un pronto soccorso di base nelle zone più remote della regione. Quindi l'apertura del pronto soccorso a pagamento a Brescia solleva preoccupazioni sulla direzione presa dal sistema sanitario nazionale italiano. L'accentuarsi del modello privatistico minaccia l'accesso alle cure per coloro che non possono permettersele, contravvenendo ai principi costituzionali di equità e uguaglianza. Allo stesso tempo, la mancanza di un adeguato pronto soccorso e l'insufficiente disponibilità di ambulanze rappresentano una grave carenza nell'assistenza sanitaria che dovrebbe essere garantita a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica. È urgente che si adottino misure concrete per preservare e rafforzare il sistema sanitario pubblico, ponendo al centro la salute e il benessere dei cittadini. E questo appunto da www.ambientebio.it. Ecco, insomma, questo è una delle tante storie terribili, insomma, che non avremmo mai voluto sentire, ma che ormai, dico, mai sentiremo parecchio, perché poi uno dice: vabbè, io vado dal privato, tu sei ricco, vacci dal privato, ma non a spese, come diceva la battuta di un personaggio di una bella trasmissione di 20 anni fa della Dandini, a spese nostre, a spese vostre, no, a spese nostre, cioè non, è il contrario, cioè una cosa che poi a spese nostre, il pubblico, con i soldi pubblici si paga il privato, e questo non può essere possibile, perché il privato, se si vuole pagare, si pagasse coi soldi suoi. Il pubblico va foraggiato, va arricchito, va stimolato e aiutato e sostenuto per tutto quello che di buono dà, perché la salute deve essere un servizio pubblico uguale per tutti. E soprattutto deve essere gratis, soprattutto in particolare in questo periodo storico in cui veramente la disoccupazione galoppa e quella poca occupazione che c'è è un'occupazione in cui le persone hanno salari che ti pigliano per il collo, e certo con 900 euro al mese non ti puoi permettere di fare un'ecografia privatamente, pure se è urgentissima, o fare un esame privatamente, perché guadagni 900 euro al mese, c'è pure chi ne guadagna 700, c'è una casa da pagare se stai in affitto, e chi te li dà i soldi? Ecco, questo è veramente un modo per affamare la gente, per affamare e rendere ancora più disperata la vita dei cittadini. Ma detto questo, adesso passiamo, dopo una breve pausa musicale, alla nostra bell hooks. torniamo al nostro libro Il femminismo è per tutti, una politica appassionata, scritto da Bell Hooks, che è lo pseudonimo di Gloria Jane Watkins, e che appunto è nata a Hotville nel Kentucky nel 1952 e che a 19 anni scrive quello che poi diventerà il suo libro d'esordio, Anti-Woman, il primo di una ricchissima produzione di testi riguardanti il pensiero femminista, la pedagogia, le relazioni amorose, la maschilità nera, la rappresentazione degli afroamericani al cinema e nei media, a cui si accompagna una serie di scritti autobiografici. Bell Hooks è stata a lungo docente universitaria, prima in alcune prestigiose università degli Stati Uniti, tra cui Yale, e più recentemente in Kentucky. Tra i suoi testi in italiano sono disponibili L'elogio del margine, Scrivere al buio e Insegnare a trasgredire. E come Angela Davis, la grande Angela Davis che l'ha preceduta, dalla segregazione razziale arriva al femminismo intersezionale, cioè alla convergenza, alla interrelazione tra diversi tipi di oppressione, in cui la violenza sessuale è una di queste facce, e lei parla di donna, razza e classe. Ecco, in questi mesi in cui abbiamo letto poco alla volta questo libro, anche perché insomma avevamo l'urgenza di parlarvi di tante altre cose, abbiamo affrontato vari argomenti scritti da Bell Hooks, come a che punto siamo con la politica femminista, sulla sorellanza che è ancora potente, sull'educazione femminista alla coscienza critica, su noi e il nostro corpo, i diritti riproduttivi, belle dentro e belle fuori, lotta di classe femminista, femminismo globale, donne al lavoro, razza e genere, mettere fine alla violenza. Ecco, questi erano un po' alcuni punti su cui ci eravamo soffermati insieme a Bell Hooks e che ci avevano, interessati. E oggi il libro sta quasi per finire e siamo arrivati ad un nuovo capitolo dal titolo Beatitudine totale, lesbismo e femminismo. A volte, scrive Bell Hooks, è difficile dire che cosa sia venuto prima, se il movimento di liberazione delle donne o la liberazione sessuale. Per alcune attiviste si sono prodotti nello stesso momento, fondendosi tra loro. È stato certamente vero per molte donne bisessuali e lesbiche che facevano parte della prima avanguardia femminista contemporanea. Queste donne non sono arrivate al femminismo perché erano lesbiche. Masse di lesbiche non si interessavano di politica. Erano conservatrici e non avevano nessun desiderio di fare qualcosa di radicale. Le lesbiche e le bisessuali che hanno contribuito a formare l'avanguardia del movimento di liberazione delle donne, scrive Bell Hooks, sono arrivate al femminismo perché militavano nella sinistra e stavano già lottando contro la fissità dei confini di classe, razza e sessualità. La liberazione delle donne era una questione che avevano già sostenuto psicologicamente, ribellandosi contro i concetti tradizionali di genere e di desiderio. Il semplice fatto di essere lesbica non fa di una donna una femminista, non più di quanto non faccia di lei una persona politicamente impegnata. Far parte di un gruppo sfruttato non rende più inclini a resistere. Se lo facesse, tutte le donne, e ciò include ogni lesbica sul pianeta, avrebbe voluto partecipare al movimento delle donne. L'esperienza e abbinate a esse la consapevolezza e la scelta sono i fattori che di solito portano le donne nei movimenti politici di sinistra. Dopo essersi assunte gran parte dei lavori umili, nonché il dietro le quinte del pensiero radicale nei circoli socialisti e nei movimenti per i diritti civili e per il potere nero militante, alcune donne radicali con diversi percorsi di vita erano pronte a ottenere giustizia per sé, erano pronte per il movimento femminista e tra le più pronte, tra le più autenticamente visionarie e coraggiose, c'erano e ci sono molte donne lesbiche. Io, scrive Bellux, sono diventata femminista prima ancora di avere la mia prima esperienza sessuale. Ero un adolescente, ancor prima di sapere qualcosa sui diritti delle donne, sapevo dell'omosessualità. Nel mondo meschino e bigotto del fondamentalismo religioso meridionale, dall'apartheid razziale, si sapeva chi era gay nella nostra comunità nera e spesso quelle persone godevano di uno status speciale. Spesso erano uomini dotati di potere di classe. L'omosessualità tra uomini era più accettata del lesbismo. Nella nostra piccola, segregata comunità nera, le lesbiche erano quasi sempre sposate, eppure sapevano chi erano veramente. E dietro porte chiuse, in joke point e parti privati, mostravano il loro vero sé. Una delle donne accusate di essere lesbiche scelse di farmi da mentore. Donna in carriera, lettrice, pensatrice, festaiola, era una persona che ammiravo. Quando mio padre si lamentava del nostro legame sulla base del fatto che era strana, la mamma protestava, ribadendo che la gente ha diritto di essere quello che è. Quando il gay che abitava dall'altra parte della strada veniva dileggiato e schernito crudelmente dai ragazzi, la mamma era sempre lì a protestare e a dirci che si trattava di un uomo responsabile e premuroso, che dovevamo rispettarlo e volergli bene. Sono stata una sostenitrice dei diritti dei gay molto prima di conoscere la parola femminismo. La mia famiglia temeva che fossi lesbica molto prima di preoccuparsi del fatto che non mi sarei mai sposata, e io ero sulla buona strada per diventare un'autentica freak, perché sapevo che avrei sempre scelto di andare dove mi portava il cuore, comunque e in qualunque direzione. Quando ho scritto il mio primo libro, Anti Woman, Black Woman and Feminism, ero già impegnata nel movimento femminista, che includeva eterosessuali, bisessuali e lesbiche dichiarate. Eravamo giovani e a quei tempi si faceva pressione su alcune di noi perché dimostrassimo di essere impegnate fino in fondo nel movimento, condividendo il lavoro politico e il nostro corpo con le donne. La lezione che tutti noi abbiamo imparato in quel periodo è che una pratica sessuale trasgressiva non ti rende politicamente progressista. Quando il mio primo libro è uscito e alcune lesbiche nere mi hanno attaccata, sono rimasta sbalordita. Mi si accusava di omofobia perché nel mio libro non si parlava di lesbismo. Quell'assenza non era indice di omofobia. Nel libro non parlavo di sessualità, non ero pronta, non ne sapevo abbastanza, e se ne avessi saputo di più l'avrei affermato, di modo che nessuno avrebbe potuto etichettarmi come omofoba. Scrive sempre Bellux: ciò che la conoscenza di alcune lesbiche forti e amorevoli mi hanno insegnato da ragazzina, una lezione che vale ancora oggi, è che le donne non hanno bisogno di dipendere dagli uomini per stare bene ed essere felici, neppure per raggiungere la beatitudine sessuale. Questa consapevolezza ha schiuso un mondo di possibilità per le donne, offriva la possibilità di scegliere e delle alternative. Non sapremo mai quanti milioni di donne restano in coppia con dei maschi sessisti e dominanti, semplicemente perché non riescono a immaginare una vita in cui possono essere felici senza gli uomini, che siano sessualmente ed emotivamente soddisfatte o no con l'uomo con cui vivono. Se una donna sente di aver bisogno di qualcosa al di fuori di sé per legittimare e convalidare la propria esistenza, sta già cedendo il suo potere di autodeterminarsi, la sua gentilità. Fin dall'infanzia le donne lesbiche mi hanno ispirata a rivendicare lo spazio della mia autodeterminazione. È questa la speciale saggezza che le pensatrici lesbiche radicali hanno portato al movimento femminista. Anche se a livello teorico alcune eccezionali donne etero avevano capito che si poteva essere totalmente realizzate senza l'approvazione degli uomini, senza la conferma erotica maschile, non hanno portato al movimento l'esperienza vissuta di quella convinzione. Nelle prime fasi del movimento femminista utilizzavamo le espressioni woman identified woman, donna che si identifica con le donne, o man identified woman, donna che si identifica con gli uomini, per distinguere quelle attiviste che, pur non scegliendo il lesbismo, sceglievano di identificarsi con le donne, la cui esistenza ontologica non dipendeva cioè dalla conferma maschile. Le male identified females, le femmine che si identificavano con il maschio, erano quelle che abbandonavano in un lampo i principi femministi se interferivano con le loro preoccupazioni sentimentali eterosessuali. Erano anche le donne che sostenevano gli uomini più delle donne, sempre pronti a vedere le cose dal punto di vista maschile. Mentre tenevo uno dei miei primi corsi di Women's Studies a San Francisco, mi sono dovuta misurare con un gruppo di studentesse lesbiche radicali che volevano sapere perché fossi ancora fissata con gli uomini. Un giorno, dopo la lezione, arrivammo alla resa dei conti nel parcheggio. A quel punto una studentessa lesbica nera, più anziana, che aveva lavorato nell'industria del sesso e aveva avuto molti rapporti sessuali con uomini, pur rimanendo chiara circa la sua identità lesbica, difese il mio onore femminista dichiarando: «È una donna che si identifica con le donne e fa sesso con gli uomini. È un suo diritto, ma è comunque votata alla causa». Verso la metà degli anni Ottanta, il fatto di restare fedeli alla politica femminista era un tema cruciale di discussione nei circoli femministi, perché molte donne se ne stavano allontanando. Se le pensatrici e o le attiviste lesbiche visionarie avevano dato forma alla dimensione radicale del movimento, man mano che le donne acquisivano maggiori diritti, la loro presenza e il loro contributo erano spesso dimenticati. Molte delle lesbiche più radicali e coraggiose del movimento erano di estrazione operaia. Non avevano dunque le credenziali giuste per fare carriera nei circoli accademici. L'accademizzazione del femminismo ha reintrodotto gerarchie eterosessiste in base alle quali le eterosessuali con credenziali prestigiose ottenevano spesso più rispetto e maggior riguardo, anche se non si erano mai impegnate in un movimento delle donne fuori dall'accademia. Quando si è trattato di affrontare la questione delle differenze, di ampliare la teoria e la pratica femminista per includervi razza e classe, le pensatrici lesbiche femministe sono state tra le donne più disposte a cambiare il proprio punto di vista. In molti casi era perché sapevano che l'esperienza, per esperienza, che cosa? Mi sono persa. Era perché sapevano per esperienza che cosa significa essere sfruttate e oppresse, perché non si è mai conformi agli standard mainstream. Le lesbiche visionarie erano molto più disposte ad affrontare la questione della supremazia bianca di quanto non lo fossero le loro compagne etero, ed erano più propense a considerare i legami con tutti gli uomini. La grande maggioranza delle eterosessuali, che fossero attivamente femministe o no, era più preoccupata del proprio rapporto con gli uomini. Stiamo sempre leggendo Bell Hooks, Il femminismo è per tutti. La nostra libertà, in quanto donne, di scegliere chi amare, con chi condividere il nostro corpo e la nostra vita, è stata profondamente rafforzata dalle lotte delle lesbiche radicali, tanto per i diritti dei gay quanto per quelli delle donne. All'interno del movimento femminista, oggi e in passato, le lesbiche hanno sempre dovuto contestare e affrontare l'omofobia, proprio come tutte le donne di colore, indipendentemente dal loro orientamento o dalla loro identità sessuale, hanno contestato e affrontato il razzismo. Le donne che si proclamano femministe, perpetuando l'omofobia, sono altrettanto sconsiderate e ipocrite di quelle che invocano la sorellanza continuando a tenersi ben strette al pensiero suprematista bianco, e questo è un concetto che avevamo visto, su cui ha sottolineato moltissimo la Bell Hooks. A raffigurare ciò che il movimento femminista rappresenta, i mass media mainstream hanno sempre scelto una donna eterosessuale. Più etero è, meglio è. Più è glamour, più la sua immagine può essere utilizzata per attrarre gli uomini. Le donne che si identificano con le donne, che siano etero, bisessuali o lesbiche, raramente considerano una loro priorità la conquista dell'approvazione maschile. Ecco perché sono una minaccia per il patriarcato. Per gli uomini, le lesbiche, che hanno una mentalità patriarcale, sono una minaccia assai minore delle femministe, gay o etero, che hanno distolto il proprio sguardo e il proprio desiderio dal patriarcato, dagli uomini sessisti. Oggi la maggior parte delle lesbiche, come le loro omologhe eterosessuali, non è interessata alla politica radicale. Le pensatrici lesbiche attive nel movimento femminista trovano spesso difficile venire a patti con il fatto che le lesbiche potessero essere sessiste quanto le etero. L'idea utopica che il femminismo sarebbe stato la teoria e il lesbismo la pratica era continuamente messa in scacco dal fatto che la maggior parte delle lesbiche immerse nella cultura patriarcale capitalista suprematista bianca costruiva rapporti di coppia basati sugli stessi paradigmi di dominio e sottomissione su cui si fondavano le relazioni eterosessuali. E a compromettere quell'idea utopica concorreva anche il fatto che mettere in piedi rapporti mutuamente soddisfacenti, dove nessuno rischiava di essere sottomesso, non era meno difficile nelle coppie lesbiche che in quelle eterosessuali. La scoperta che nelle coppie lesbiche c'era violenza domestica è stato il primo indizio che l'uguaglianza tra le donne non era connaturata alle coppie dello stesso sesso. D'altro canto, le lesbiche femministe erano molto più disposte a parlare apertamente della loro partecipazione ad atti sessuali sadomaso di quanto non lo fossero le omologhe eterosessuali. Le femministe sessualmente conservatrici, gay ed etero, trovavano e continuano a trovare inaccettabili i rituali sessuali consensuali del dominio e della sottomissione e li considerano un tradimento degli ideali femministi di libertà. Il loro giudizio assoluto, il loro rifiuto di rispettare il diritto di ogni donna di scegliere la pratica sessuale che ritiene più soddisfacente, è in realtà l'atteggiamento che più nuoce al movimento femminista. Sono molte le donne che non capiranno mai che cosa facciano sessualmente due donne insieme, che non desidereranno mai un'altra donna sul piano sessuale, ma che sosterranno sempre il diritto delle donne di scegliere di essere lesbiche o bisessuali. Quello stesso sostegno può essere dato alle lesbiche o alle eterosessuali che si impegnano in atti sessuali che non attirerebbero mai la maggior parte delle donne o delle persone. Al fondo della critica femminista conservatrice del sadomasochismo lesbico c'era una sostanziale omofobia. Ogni volta che una donna si comporta come se le lesbiche dovessero sempre attenersi a standard morali rigidi per essere considerate accettabili o per far sentire a loro agio le eterosessuali, si perpetua l'omofobia. Non c'è dubbio che quando un maggior numero di donne eterosessuali si è messo a discutere in modo aperto delle proprie pratiche sessuali sadomasochiste, la critica femminista non è stata severa e implacabile come quando la si considerava una faccenda essenzialmente lesbica, scrive Bell Hooks. Combattere l'omofobia sarà sempre una dimensione del movimento femminista, perché non ci può essere sorellanza duratura tra donne se le eterosessuali continuano a non rispettare e a subordinare le lesbiche. Nel movimento femminista visionario, il lavoro delle attiviste lesbiche è pienamente riconosciuto. Senza l'apporto lesbico radicale, la teoria e la pratica femminista non avrebbero mai osato forzare i confini dell'eterosessismo per creare spazi in cui le donne, tutte le donne, indipendentemente dalla loro identità e o dal loro orientamento sessuale, potessero e possano essere libere a modo loro. Questo lascito andrebbe costantemente riconosciuto e tenuto caro. E questa è Bell Hooks nel suo libro Il femminismo è per tutti. Prossimo lunedì, se abbiamo uno spazio, lo dedicheremo invece al suo capitolo su Amare ancora, il cuore del femminismo. Ecco, siamo arrivati alla conclusione, ma prima di chiudere vi vogliamo ricordare almeno delle prossime tre assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori della regione Lazio che ci saranno prossimamente. Anzi, la prima ci sarà domani, che è 6 giugno, come ogni primo martedì del mese dalle 15 alle 17 al consultorio di via Carlo Denina 7, che è la fermata ASL di Furio Camillo. Da ricordare che poi spesso questa assemblea di consultorio di via Denina a volte si svolge anche a via Iberia 73 o a via Monza 2. Comunque domani a via Carlo Denina 7. E poi giovedì 8 giugno, come ogni secondo giovedì del mese, sempre dalle 15 alle 17, c'è l'assemblea delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio. C'è la prossima assemblea è a via dei Levi 10, sempre della ASL Roma 2, via dei Levi si trova vicino alla metro di Porta Furba. Poi, e questo lo diciamo perché magari detto dall'oggi il domani, ma ve lo ripeterò lunedì prossimo, martedì prossimo il 13 giugno ci sarà l'assemblea invece a Centocelle, sempre dell'ASL Roma 2, a via della Resede 1, sempre dalle 15 alle 17. E con questo concludiamo la nostra trasmissione. Buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia.